Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Questi idilli sono il frutto di alcune delle mie ore di più alto appagamento. Una delle condizioni più piacevoli che l'immaginazione e la serenità dell'animo possano dispensarci si verifica infatti quando per loro opera veniamo allontanati dalle nostre occupazioni consuete e condotti in un'epoca aurea. Individui di indole nobile non possono che trarre godimento da scene di placida quiete e di indisturbata letizia. Tanto più poi godiamo di rappresentazioni che il poeta evoca dall'ambito della natura incorrotta, giacché manifestano spesso una certa similitudine con i momenti di più intensa beatitudine da noi stessi vissuti. A volte mi strappo a viva forza dalla città e trovo riparo in lande solitarie. La bellezza della natura libera il mio animo dal disgusto e da tutte le impressioni sgradevoli che dalla città mi hanno seguito fin lì. Colmo di delizia e del sentimento suscitato da questa bellezza, sono felice come un pastore nell'età dell'oro e sono più ricco di un re. Così scrisse Salomon Gessner ai suoi lettori nell'opera che raccoglie i suoi idilli e che nel Settecento lo rese famoso in tutta Europa. Svizzero, nato a Zurigo nel 1730, Salomon Gessner fu poeta, pittore e libraio. I suoi idilli nella sua epoca furono un bestseller, ma in seguito vennero dimenticati. Oggi, per l'editore La Vita Felice, è uscita una nuova traduzione in italiano con testo a fronte a cura del germanista e professore Maurizio Pirro. E noi con lui ne parleremo proprio tra poco in apertura di puntata di Alice. E allora, un buon pomeriggio, benvenuti ad Alice, al microfono con voi quest'oggi Natascia Fioretti, con me in regia tecnica Roberto Conti. E dagli idilli di Gessner, con un balzo, passeremo ad un curioso e spassoso Atlante, quello di Daria Galateria, che per Sellerio ci racconta degli artisti in affari. E sono artisti bizzarri, divertenti, stravaganti, sono politici, poeti, pittori, musicisti, spie e chi più ne ha più ne metta. Impegnati, tutti impegnati nelle loro trasferte che ci raccontano ricche di aneddoti, pettegolezzi, memorabili incontri. E poi con un altro salto andremo invece in chiusura, dalla letteratura all'attualità, e lo faremo con Simonetta Fiori. Simonetta Fiori, firma storica e nota di Repubblica, soprattutto per i pezzi che firma nelle pagine culturali del quotidiano. Simonetta Fiori per Feltrinelli firma il volume dal titolo Le appassionate, storie di donne che hanno cambiato il futuro. E poi ancora, come sempre, segue l'appuntamento con Miradora, oggi a cura di Giara Khan, che ci presenta Il tarlo, il lavoro di esordio di Laila Martinez. È ora di cominciare, non lo facciamo con la musica di Rete 2, ma soprattutto con la voce femminile di Judith Owen e la sua Satchel Mouth Baby.
Satchel Mouth Baby, we could have a lot of fun, because you are the cutest one. You're so neat, sweet, walking down the street, all the ladies holler, they all holler, you are the cutest one. It's so heavenly, what a break for me. Baby, can't you see I'm in love, love, love. Satchel Mouth Baby, we could have a lot of fun, because you are the cutest one. You are the cutest one, you are the cutest one. Satchel Mouth Baby, We could have a lot of fun, a lot of fun. Because you are the cutest one. You're so neat, sweet. Walking down the street, all the ladies holler, they all holler. You are the cutest one. You're so heavenly, what a break for me. Baby, can't you see I'm in love, love, love. Central Mouth, baby. We could have a lot of fun, a lot of fun. Because you are the cutest one. You are the cutest one.
Salomon Gessner, poeta e pittore, ma anche libraio svizzero, nato a Zurigo nel 1730, divenne famoso in tutta Europa per i suoi paesaggi e i suoi idilli. Testi di poesia e prosa poetica che furono pubblicati per la prima volta nel 1756. Ma fu con la seconda edizione, quella del 1772, che Salomon Gessner produsse proprio il suo, quello che è considerato il suo capolavoro. Noi ne parliamo perché quest'anno è uscita una nuova edizione con testo a fronte in tedesco, curata da Maurizio Pirro. Maurizio Pirro è germanista e professore ordinario di letteratura tedesca alla Statale di Milano, è già in collegamento con noi. Buon pomeriggio professore e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio, grazie.
Allora, Salomon Gessner, svizzero, quindi figura sicuramente nota al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma non sempre si conosce tutto. E allora, iniziamo e partiamo proprio da lui. Chi era Salomon Gessner e quali erano i suoi tratti peculiari, soprattutto se parliamo di letteratura?
Sì, Salomon Gessner è una figura molto interessante del Settecento europeo. E innanzitutto bisogna rilevare come, a dispetto della dimenticanza nella quale finisce per cadere al più tardi dai primi dell'Ottocento, fosse in realtà una figura straordinariamente recepita in un po' tutta la cultura europea della seconda metà del XVIII secolo. Ecco, diciamo che la sua fama in quel tempo è legata in particolare alla scoperta del tedesco come lingua di poesia. C'era in un po' tutte le principali culture europee tra fine Seicento e inizio Settecento un pregiudizio molto profondo nei confronti delle capacità espressive della lingua tedesca. Si riteneva che il tedesco, per le sue caratteristiche sonore, morfologiche, per quell'impressione di asprezza, di durezza che tuttora in realtà si collega a questa lingua, fosse adatto tutto al più per le astrazioni del discorso filosofico, per le cavillosità del discorso giuridico, ma che certamente non fosse adatto alla sensitività, alla morbidezza, alle caratteristiche affettive della lingua poetica. Ecco, la circolazione così diffusa che caratterizza questi brevi componimenti che accendono nel giro di pochi anni un grandissimo interesse, una vera e propria moda pastorale nella cultura europea. Intellettuali di grandissimo nome si professano ammiratori e lettori di Gessner, ci sono traduzioni in tante lingue europee, e questa moda, questo interesse legittima, tra gli altri effetti, il tedesco come una lingua adatta anche all'espressione poetica. E questo lei rilevava come la prima edizione degli idilli fosse nel 1756, quindi una ventina d'anni prima dell'opera, mi riferisco ai Dolori del giovane Werther di Goethe, che fissa definitivamente il tedesco come una lingua adatta all'espressione degli stati d'animo che convenzionalmente si associano all'espressione poetica. Ecco, dopo il 1774, cioè dopo l'uscita dei Dolori del giovane Werther di Goethe, nessuno più in Europa metterà in discussione il fatto che il tedesco sia una lingua adatta anche alla espressione di stati d'animo poetici, per così dire. Ma il primo momento in cui la cultura europea riscopre questa potenzialità della lingua tedesca coincide senz'altro con l'uscita e la ricezione così ampia, così diffusa di Gessner nel 1756.
Dicevamo, la lingua tedesca, una lingua morbida, è anche una lingua poetica. E andiamo allora più nel dettaglio, più in profondità. Raccontiamo anche che cosa sono gli idilli, da dove deriva anche questa parola e che cosa indica.
Sì, allora, idillio è una parola che etimologicamente ha un significato non necessariamente vincolato al contenuto pastorale di questi componimenti. Dillio significa nient'altro che componimenti misti, componimenti di vario carattere. Il riferimento è alla raccolta di brevi componimenti di Teocrito, il quale finisce poi per diventare una sorta di riferimento universale della poesia bucolica, insieme evidentemente a Virgilio. Ecco, le poesie pastorali, i componimenti pastorali di Virgilio e di Teocrito costituiscono poi, per le modalità nelle quali questo genere di scrittura viene coltivato nella tradizione letteraria occidentale, a partire dal XV secolo, a partire dal Rinascimento, due punti di riferimento, due esempi che condizionano, orientano le modalità di composizione di questo genere di scrittura nella tradizione occidentale. Ecco, diciamo che, a parte il significato etimologico del termine idillio, nella cultura del moderno, come dicevo, dal Rinascimento in poi, questo termine finisce per connotare brevi componimenti nei quali si rappresentano le vicende, i casi, i rapporti di personaggi inseriti in un contesto rurale, in un contesto agrario, in un contesto che, questo è l'aspetto fondamentale, è fortemente idealizzato. Raramente in componimenti di questo tipo ci si imbatte in rappresentazioni mimetiche, fedeli, realistiche delle condizioni di esistenza delle popolazioni rurali, del tempo nei quali un certo autore scrive i suoi componimenti pastorali. Si tratta, e in questo il modello virgiliano evidentemente esercita un'importanza fondamentale, ci si riferisce sempre quando si discute di queste costellazioni alla quarta delle bucoliche di Virgilio, componimento cioè nel quale la vita in campagna viene rappresentata sotto un segno fortemente allegorico. La quarta bucolica di Virgilio è notoriamente un testo nel quale la rappresentazione, l'ambientazione campestre è poco più che un pretesto per dare del dominio politico di Augusto una rappresentazione fortemente idealizzata, legata cioè alla topica della cosiddetta età dell'oro, un'epoca immaginaria collocata in un passato imprecisato, in una dimensione mitica e leggendaria nella quale gli uomini possono, senza doversi sottoporre alle comuni fatiche dell'esistenza, godere della generosità con cui la natura munificamente si incarica di provvedere al necessario, e possono quindi abbandonarsi ad una esistenza di carattere contemplativo, gioioso, senza doversi appunto subordinare alle asprezze dell'esistenza pratica. Ecco, questa caratteristica, questo tratto simbolico così marcatamente idealizzato connota un po' tutta la produzione di letteratura pastorale nel moderno. Diciamo che l'esempio virgiliano resta quello dominante nell'orientare le forme di scrittura pastorale dal Rinascimento in poi. E Gessner, benché in un testo molto importante per la comprensione della sua poetica, cioè la prefazione che precede l'edizione degli Idilli del 1756, invochi soprattutto il riferimento teocriteo come una dimensione privilegiata della sua scrittura, in realtà finisce evidentemente per condividere il riferimento a Virgilio. Anche negli suoi Idilli noi non abbiamo a che fare con una rappresentazione diretta, fedele, realistica delle campagne svizzere alla metà del XVIII secolo. Il lettore si imbatte in rappresentazioni, come dicevo, idealizzate, nelle quali i personaggi, lungi dal dover condurre un'esistenza faticosa, difficile, come era notoriamente quella dei contadini nelle campagne europee di quel tempo, possono abbandonarsi a divertimenti estetici, possono cimentarsi in competizioni di canto al suono della lira, possono pacificamente e amabilmente riflettere sulla bellezza dello stare al mondo.
Prima lo dicevamo, i digli che ci rappresentano, ci mostrano personaggi inseriti in un contesto naturale, fortemente idealizzato, e lo vediamo a partire sin dalla copertina di questa edizione che ci mostra gli amori pastorali di Daphne e Chloe, descritti da Longo Sofista. Questo mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto ripensare ad una mostra che ho visto credo 2 anni fa proprio qui a Lugano alla Fondazione Braglia, che mostrava gli idilli di Longo Sofista e poi però accompagnati dai disegni di Chagall, una mostra davvero bella, insomma, che restituiva davvero tutta la potenza, ecco, di questo tipo di letteratura. Ma tornando a Salomon Gessner, dunque, a questa pubblicazione, come si compone? Quali sono i diversi personaggi che incontriamo? Daphne e Chloe adesso li abbiamo citati, ma ce ne sono anche altri.
Sì, in realtà i personaggi soltanto raramente presentano delle caratteristiche individuali. Si tratta in realtà per lo più, conformemente a quanto prevedevano le convenzioni legate alla scrittura pastorale, di figure stereotipate, convenzionali, che devono esprimere dei tratti simbolici più che delle attitudini individuali, più che delle caratteristiche davvero soggettive. Questo è uno dei limiti che furono imputati alla scrittura di Salomon Gessner. La fortuna di Salomon Gessner, da cui la nostra conversazione ha preso le mosse, in realtà è di durata assai breve. Senz'altro Gessner, come dicevamo, segna per la lingua e per la letteratura tedesca un momento di forte popolarità, ma è una popolarità che l'autore in realtà condivide soltanto fino a un certo punto. C'è un momento che segna in maniera irreversibile la conclusione del consenso di cui questi componimenti godono nella letteratura del tempo, ed è legato questo momento a un personaggio che abbiamo già ricordato, cioè proprio a Goethe, al giovane Goethe, che è più o meno nello stesso periodo in cui lavora agli idoli del giovane Werther e condivide certi umori radicali, una strategia di contestazione e di occupazione assai energica del campo culturale, che è quella praticata dal movimento in cui era inserito lo Sturm und Drang. Goethe ritiene opportuno, proprio per segnare con forza il carattere innovativo della propria posizione, contestare in maniera assai aspra gli idilli di Gessner, con una recensione che viene pubblicata nel 1772 e in cui, come dicevo, il limite è davvero insuperabile, il punto di massima debolezza degli idilli di Gessner è identificato da Goethe proprio nel carattere sbiadito, indistinto, opaco dei personaggi che Gessner rappresenta. Si tratta di riflettere sulle caratteristiche individuali proprio sugli elementi di connotazione a cui Gessner ricorre per caratterizzare i propri personaggi. Bisogna prendere atto del fatto che i personaggi sono un po' tutti sovrapponibili l'uno all'altro, perché ciò che conta non è la psicologia del singolo individuo o le caratteristiche personali della sua condotta. Ciò che conta è l'applicazione di un modello che richiede il rispetto di certe caratteristiche vincolanti che finiscono per stendersi in modo uniforme su tutti i personaggi, indipendentemente dal possesso di caratteristiche personali.
Ecco, dai personaggi, torniamo alla natura. Io qui mi soffermo proprio su un passaggio della sua introduzione dove si legge: l'estetizzazione della natura è tuttavia per Gessner, prima di ogni altra cosa, una procedura moralmente connotata, il cui obiettivo è stabilizzare l'uomo nella percezione del mondo, trasmettere al lettore un paradigma inalterabile di comprensione della realtà e di azione nella realtà stessa. Che cosa significa?
Allora, qui tocchiamo un punto molto importante della posizione di Gessner nella cultura del Settecento europeo, che spiega anche la popolarità di cui i suoi componimenti arrivarono a godere, a dispetto del carattere apparentemente dimesso della loro pronuncia. Negli idilli di Gessner trova espressione una delle più potenti rappresentazioni culturali della cultura dell'illuminismo europeo. L'idea cioè è che ogni individuo sia portatore di un'aspirazione, di un diritto alla felicità, alla piena, integrale, totale realizzazione di sé, e che l'esplicazione di questo diritto, l'esercizio attivo di questo diritto nella vita della comunità determini poi, si trasmetta alla collettività e permetta la realizzazione di una sorta di felicità collettiva, di una pubblica felicità. Ecco, questa è una categoria molto popolare per l'illuminismo italiano in particolare. In queste condizioni di esistenza apparentemente idealizzate, apparentemente lontane dalla realtà storica, noi ritroviamo in realtà un modello di esistenza, un paradigma di vita che chiama in causa alcuni aspetti concreti della esistenza storica e sociale nel Settecento europeo. Non si tratta di dare della vita di questi personaggi una rappresentazione soltanto idealizzata per suggerire, come dire, una forma di alternativa alle difficoltà dell'esistenza materiale, ai conflitti dell'esistenza storica. È esattamente il contrario: attraverso la rappresentazione di questa vita soltanto apparentemente lontana dalle contraddizioni dell'esistenza, Gessner, ed è un motivo comune a un po' tutta la cultura del Settecento europeo, in realtà formula delle ipotesi di correzione di quei conflitti, di intervento attivo sulle contraddizioni che caratterizzano la nascita del moderno a metà Settecento. È quello che ci appare come una fantasia escapistica, come un sogno privo di legami immediati con la realtà, in realtà alla base è una visione assai articolata e matura di ciò che delle modalità migliori nelle quali è possibile operare nel reale per correggerlo, per rendere il mondo più abitabile, per rendere l'esistenza degli individui sempre più libera, per sviluppare questo diritto alla felicità che l'illuminismo notoriamente considera uno degli obiettivi fondamentali della cultura e della vita politica.
E allora, una nuova traduzione italiana degli idilli di Salomon Gessner, pubblicata dalla Vita Felice, un'opera a cura di Maurizio Pirro. Professore, grazie per essere stato con noi quest'oggi ad Alice, per avercela raccontata.
Grazie a voi, è stato un piacere. I'm going home, never more.
Southbound train.
don't stop till you hear from the cop.
Con grande piacere che qui ad Alice questo pomeriggio abbiamo ospite Daria Galateria, che così spesso è stata nostra ospite a Rete 2 in generale, ma anche qui ad Alice. Daria Galateria, che ricordo insegna lingua e letteratura francese all'Università La Sapienza di Roma, collabora con Repubblica, con l'Inserto e il Venerdì, ha curato la prima edizione commentata al mondo nell'edizione Meridiani Mondadori dell'opera prustiana Alla ricerca del tempo perduto, tanti libri pubblicati per Sellerio negli anni, e dal 2021 Daria Galateria fa parte della giuria dei letterati del premio Campiello. Ora è tornata in libreria sempre per Sellerio con un nuovo volume che noi vogliamo andare a scoprire, lo facciamo insieme a lei. Allora intanto buon pomeriggio e ben trovata Daria Galateria.
Buon pomeriggio, è sempre un piacere sentire Natascia Fioretti.
Noi vogliamo parlare quest'oggi del nuovo libro, L'Atlante degli artisti in affari. È un volume molto molto denso, molto interessante, ricco di tante figure letterarie, artistiche, figure di intellettuali che appartengono a diversi momenti della storia, che ci raccontano tanti luoghi, ci portano in giro per il mondo, ma il focus sicuramente, come già il titolo ci rivela, sono gli affari. Nel focus c'è l'epoca borghese dei viaggi di lavoro, questo è il tema centrale. Daria Galateria, allora perché partire da qui? Perché dare questo accento o questo taglio così particolare a quest'opera?
In primo luogo perché stiamo così dibattendo il tema del turismo, anzi si dice over tourism, perché è uno dei grandi piaceri dell'esistenza contemporanea, però effettivamente può creare dei problemi ai luoghi, può fargli perdere l'anima paradossalmente, e comunque sverniciare proprio il colore del taglio dell'esotismo che hanno i luoghi lontani. Invece i viaggi di lavoro sono una cosa completamente diversa, perché gli esploratori sono persone stabili che sono in contraddizione, in un certo senso in contrasto con la civiltà d'origine. Invece i viaggi di lavoro sono viaggi di persone ambiziose che vanno per vendersi, diciamo, e quindi sono dei viaggi non di luoghi ma di incontri, e quindi sono spesso molto divertenti, poi scritti da grandi letterati, da grandi artisti, sono spesso veramente molto 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 spassosi, perché gli scrittori tengono ad essere avvincenti. E quindi mi sembrava un taglio particolare, perché sono dei viaggi, ma sono viaggi tra uomini, tra esseri umani, uomini e donne, quindi sono in un certo senso più pettegoli, più legati ai tempi, ecco, e al tempo.
Ecco, a proposito dei tempi e del tempo, noi dicevamo sono tantissime le figure ritratte o raccontate, il periodo storico, quale periodo ecco comprende?
Io distinguerei il periodo del Grand Tour, cioè il viaggio aristocratico che facevano per i giovani aristocratici nel Settecento per istruirsi, dal poi l'epoca dell'overtourism, che dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo. C'è questa fase della civiltà veramente borghese che esalta appunto il viaggio di lavoro, perché il lavoro diventa l'obiettivo principale, non il periodo della vita. E quindi cominciano invece poi proprio dal 1950 le prime forme di ironia nei confronti del turismo. Ci sono delle pagine assolutamente esilaranti di Sartre che dice che Roma per esempio ha troppa offerta per il viaggiatore veloce di oggi e quindi bisogna cercare di eliminare qualcosa. Ci sono troppi monumenti, bisogna sacrificare il foro romano perché ci sono i fori imperiali, va bene tenere Caracalla e perché è resistito meglio delle terme di Diocleziano e quindi insomma si comincia già a sorridere dell'eccesso del turismo. I viaggi di lavoro invece sono viaggi in cui persone ambiziose escono fuori dai loro luoghi di successo per presentarsi in luoghi completamente estranei e anzi sono quasi infastiditi dall'esotismo. Ian Fleming per esempio consigliava a Capri i due ristoranti tenuti da inglesi.
fa sorridere, ma soprattutto io ho trovato molto curioso, ma perché non lo sapevo, leggere che alla soglia del Novecento la tradizione dei viaggi di lavoro in realtà era già ricca di un secolo di racconti, quindi insomma si è iniziato presto comunque a fare questo tipo di viaggi tra virgolette d'affari.
Per esempio la grandissima Madame de Stael, a cui Napoleone bruciava gli scritti che fondavano il romanticismo, che fondavano l'Europa, li bruciava e quindi li mandava al macero e quindi per poterli pubblicare a Londra dovette fare tutto un giro, i porti francesi erano sorvegliati e così attraversò la Russia e si ritrovò a Mosca per esempio, proprio a pochi chilometri, verso, dicevano allora, a pochi chilometri, cioè nei russi, dalla Grande Armée, perché Napoleone stava avanzando verso Mosca e fu subito invitata, che era una signora molto famosa, molto ricca, molto nota, e venne invitata subito dal governatore militare di Mosca, Rostopchin, che le disse a cena che avrebbe dato fuoco a Mosca. Lei non gli credette, pensava che Napoleone avrebbe conquistato anche Mosca e quindi partì poi il giorno dopo. Allora questa cena è stata a cui tantissimo tanti sognavano di poter assistere, ma assisteva un grande scrittore, il principe Wiazemski, che ne ha fatto una novelletta, quindi sappiamo tutto. Sappiamo che lei stava molto scollata perché diceva, aveva una grandissima autoironia, diceva ognuno deve mostrare la faccia dove ce l'ha e fece delle battute che furono molto poi riportate e così via e partì il giorno dopo. Il figlio, che aveva lasciato indietro perché era un po' raffreddato, un po' malandato, raccontò che il padrone, questo Stopchin, che poi diede fuoco effettivamente a tutti i suoi beni, aveva fustigato il cuoco perché non era stato contento e lo aveva mandato in Siberia. E poi dopo pochissimo arrivò effettivamente Napoleone, lì abbiamo il racconto mirabile di Stendhal, che ebbe un terribile mal di denti perché uscendo da uno di questi palazzi, queste cene che facevano gli ufficiali della Grande Armée, andarono a vedere un fuoco che era scoppiato nella città cinese e il freddo gli fece venire mal di denti e poi cominciò a vedere delle fiamme che partivano da altre parti della città e disse che veramente era una, queste case di una voluttà, lui usa la parola voluttà per dire la loro bellezza, erano di una voluttà straordinaria, andavano tutte in fumo, tutti i soldati francesi cercavano di aggraffare perle, diamanti e naturalmente dopo un po' il problema era avere o no la vita o la morte, dipendeva dall'avere o meno un paio di stivali.
Un'altra cosa insomma, che nell'introduzione ci viene detta per distinguere questi viaggi d'affari dagli altri affari di piacere o di turismo è che bisogna nei viaggi d'affari, questo anche mi ha fatto sorridere, farsi valere immediatamente, bisogna concludere gli obiettivi di lavoro che ci si è dati e naturalmente aiuta anche se si conoscono le lingue del luogo d'arrivo.
Questo era molto consigliato da Kafka perché diceva che consentiva, per esempio in Italia era importantissimo conoscere il linguaggio dei gesti, è importante per risparmiare, che è un tema che Kafka ha molto a cuore, vuole fare delle guide col suo amico Bros, vuole fare delle guide per viaggiare senza spendere tanto, dice che conoscere le lingue è importantissimo. Un altro che teneva moltissimo alle lingue era naturalmente Somerset Maugham, che per fare la spia era stato mandato dall'MI6, dal mitico, i britannici, le spie britanniche, era stato mandato per niente di meno per impedire la rivoluzione russa. E lui non capì assolutamente nulla, però riteneva che bisognava conoscere almeno tre lingue, perché siccome comunque era uno scrittore, bisogna conoscere, avere il senso della relatività, e questo te lo dà solo le lingue, solo le lingue. E comunque un altro criterio fondamentale è quanto tempo ci vuole per farsi conoscere, soprattutto per far scattare il desiderio, l'ambizione, la vanità. Ecco, Pascal chiedeva una delle pensée, dice: quanto tempo ci vuole per voler essere riconosciuti nelle città che attraversiamo per poco tempo, cioè tradotto, quanto tempo ci vuole per aver voglia di essere apprezzati dal vicino d'ombrellone, dal vicino di Pullman. E Tolstoi per esempio diceva che la vanità in treno scatta dopo la terza fermata.
Questa mi piace, ma poi appunto dicevamo ambizione, ma un'altra cosa che mi è piaciuta, lei usa questa espressione, dice: questi artisti, insomma questi personaggi che alla fine al lavoro dedicavano tutto il cuore, quindi anche proprio il fatto insomma di spendersi moltissimo per il lavoro, che alla fine diventava un qualcosa in cui si credeva molto e che era legato a stretto giro, a stretto filo con la propria identità.
Sono persone di immensa ambizione, sì, insomma sono veramente dei grandi, sono i grandissimi dell'Ottocento e di inizio Novecento, quindi veramente sono persone che hanno dedicato tutto il cuore al lavoro, sì, tutti quanti, sì.
Allora, dicevamo, si tratta di un atlante, si potrebbero trovare vari modi, varie vie per sfogliarlo e per leggerlo, si potrebbe pensare, ecco, adesso ai diversi periodi o ai diversi tantissimi luoghi. Noi invece vogliamo scegliere un altro punto di vista, perché si parla di tantissime figure maschili, anche femminili. Noi vogliamo partire, se non altro, da quelle femminili. A me viene in mente però subito una che mi ha conquistata già nell'introduzione, che è Olympe Odouar, non so se adesso l'ho pronunciato correttamente, che aveva scritto Guerra agli uomini.
Perfetto, sì, sì, era una femminista, e lei riuscì con delle sue grandi abilità, l'immensa intelligenza, qualche amicizia, fece qualche concessione a Victor Hugo, sicuramente Alexandre Dumas, il vorace Alexandre Dumas, e quindi le consentirono di avere delle rubriche sui giornali, eccetera, ma lei voleva conoscere il Far West. E quindi partì per l'America e tornò con una serie di scalpi, di frecce insanguinate, eccetera, per fare delle bellissime conferenze in cui, come Tocqueville, diceva: andate in America, esaltava la democrazia americana, gli stipendi sono giusti, le opportunità immense, le religioni libere, l'istruzione gratuita. E quindi faceva questa grande pubblicità e naturalmente fu fastidiosa dagli indiani che saltavano i suoi treni, eccetera, però insomma tentò anche di entrare in politica, come succedeva in America, che grandi giornalisti potevano andare in politica, ma lei non riuscì perché c'era una legge in cui mancava un apostrofo, si diceva che bisognava essere francesi, ma era al maschile questa formula, e quindi le hanno impedito di avere l'autorizzazione a fondare un suo giornale.
Ci sono però poi anche altre figure femminili che mi hanno molto affascinata, anche perché magari le conoscevo meno, e poi non sono letterarie, in questo caso giornalistiche. Penso ad Elsa Schiaparelli, che mi sembra è stata a Mosca, e poi anche Coco Chanel, che invece ci porta in Italia, a Padova.
E anche in Svizzera, come vedremo. Dunque, Elsa Schiaparelli era una grandissima, veramente signora della moda, e soprattutto aveva legami con gli intellettuali dell'epoca, con Cocteau, che gli disegnava delle parti dei cappelli, insomma, era veramente una grandissima stilista, ma molto all'avanguardia, per cui tutti scoppiarono molto a ridere, fu veramente un grande divertimento per i parigini, quando fu incaricata nel 1936, fu incaricata di disegnare il modello per la donna media sovietica, ma anche quelli più impegnati ridevano. Lei partì dunque in Transiberiana e fu molto colpita arrivando a Mosca, perché vide salire come scimmie sul tetto del treno delle donne infagottate in grandi gonne, grandi cappotti, col fazzoletto in testa, eccetera, che dovevano pulire il treno. E lei si cominciò a preoccuparsi, dice, ma riuscirò a fare questo vestito? E fece un vestito veramente molto, molto grazioso, tutto nero, con sopra un giaccone con delle impunture rosse. E comunque naturalmente visitò il Cremlino, che gli parve di uno così corrusco, barbaro, e le sembrò che le chiese erano molto rovine, erano molto rovinate, e chiese alla guida come mai erano così scrostate. E la guida gli rispose: è stato Napoleone che entrava a cavallo, legava le redini alle colonne, e lei a quel punto non ha più chiesto nulla. E poi naturalmente c'è Coco Chanel. Allora, Coco Chanel è venuta a Padova nel momento in cui aveva smesso di lavorare, e le serviva proprio per ricaricarsi, perché aveva perso questo suo grande amore Boy Capo, che era un dandy che le insegnò moltissimo, insegnò alle donne a lei di far vestire le donne quasi come fossero degli uomini, un po', no? A cambiare il femminile. Ecco. E andò con la sua amica Misia e con Serte, il suo marito, che era un grandissimo conoscitore, era un uomo di una cultura straordinaria, faceva degli immensi quadri, era un pittore. E lui diceva sempre, guardando, le portava in giro per la città, per i paesi vicini, gli raccontava di questo prete di Ariano che aveva voluto rappresentare il diavolo con la faccia della sua donna, quindi un diavolo femmina. Insomma, sono delle storie, i suoi racconti sono assolutamente meravigliosi. Poi diceva che il Colosseo è un po' rigido, che bisognerebbe farci delle feste, ma con dei palloncini d'oro per alleggerire, perché l'architettura, che è come l'ossatura della città, a volte è un po' rigida. E poi diceva Chanel: le ossa sono l'architettura del corpo, no? E poi sarete una bella morta, ma se Chanel probabilmente la trovava un po' magra, sua moglie era più cicciottella, Misia. E quindi tutto questo avviene, poi però viene raccontato ridendo da Chanel a Morin, perché stavano tutti e due rifugiati in Svizzera, perché dopo la liberazione, diciamo, tutti quelli che avevano avuto legami troppo stretti con gli occupanti nazisti furono invitati dai loro amici a scappare rapidamente in questo paese invece indipendente. E quindi lei raccontò, ridendo, tutte queste disavventure, questo viaggio, che è stato un viaggio proprio per ricaricarsi, e anche lì quello è stato un periodo in Svizzera in cui naturalmente non poté lavorare. Dopo 14 anni i francesi perdonarono, pensarono che comunque lei ricominciò a lavorare, ha creato, diciamo, il tailleur e le scarpe Chanel come le conosciamo oggi.
E allora noi ringraziamo Daria Galateria per essere stata con noi e per averci raccontato l'Atlante degli artisti in affari, uscito per Sellerio.
Grazie a voi tantissimo, buon pomeriggio.
My soul is a weary, my soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is weary now. My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Day I'm dead, day I'm got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free, yeah. Oh Lord, who will comfort me? Daylight, wreckage, a family drowned in pride and poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My home is a wreckage, a family drowned in pride and poverty. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? Oh Lord. Comfort me.
Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca sono entrambe giornaliste e insieme autrici de Le Appassionate, un libro che raccoglie 10 storie di donne che hanno cambiato il mondo e soprattutto hanno cambiato il futuro dell'Italia. Fresco di stampa, uscito per Feltrinelli, noi vogliamo parlarne qui ad Alice, lo facciamo con Simonetta Fiori, penna nota di Repubblica. Da 30 anni sul quotidiano scrive e firma i suoi pezzi nelle pagine culturali. Allora, intanto, buon pomeriggio e benvenuta ad Alice, Simonetta Fiori.
Grazie di avermi invitato.
Allora, intanto una riflessione che ho fatto oggi pensando al nostro incontro, alla nostra intervista, è stato proprio quello delle notizie di cronaca che arrivano dall'Italia, le notizie di femminicidi che sono ben 2, se non addirittura 3, che appunto oggi si leggono sui giornali. Uno è quello del rogo a Milano e della donna che si è buttata dalla finestra, e l'altro invece di una donna strangolata e decapitata, insomma, che è stata ritrovata in un trolley e ad ucciderla è stata una guardia giurata. Questo mi ha fatto proprio pensare quanto sia attuale innanzitutto e urgente anche il libro che voi avete scritto, anche se naturalmente ci parla magari del passato, ma che alla fine, insomma, certe storie è importante ricordarle e raccontarle proprio anche in virtù del nostro presente e del nostro futuro.
Hai colto perfettamente il senso di questo libro, che nasce da una preoccupazione condivisa da me e da Maria Novella De Luca. Ci siamo chieste, ma quella che è considerata l'unica rivoluzione non fallita in Italia, la rivoluzione delle donne, non rischia di arenarsi, di fermarsi, addirittura non rischiamo di tornare indietro. E i femminicidi sono anche espressione di una condizione femminile in questo momento sotto attacco. Quindi a questo punto, di fronte a una preoccupazione rispetto a una regressione politica e culturale che riguarda anche i diritti delle donne, riguarda tutti i diritti ma anche i diritti delle donne, abbiamo pensato che fosse necessario raccogliere la memoria di chi ha fatto queste battaglie, di chi ha spostato un pochino più avanti le frontiere. Proprio dal punto di vista dei diritti e della democrazia non ci interessavano le donne che hanno sfondato il cosiddetto tetto di cristallo, possono essere intelligentissime, bravissime, ambiziosissime, ma una volta arrivate al vertice non fare gli interessi di tutte le altre donne. Invece queste 10 donne hanno conquistato spazi di libertà e di democrazia per tutte le altre donne e per l'intera comunità e quindi anche per gli uomini. Abbiamo
abbiamo raccolto la memoria delle madri della cultura democratica, quindi abbiamo la partigiana Teresa Vergalli, c'è la femminista casalinga Nunni Miolli, abbiamo raccolto la testimonianza della Gabriella Luccioli, una delle prime 8 magistrate italiane che è stata poi ha avuto una storia straordinaria, abbiamo raccolto la testimonianza di Sandra Bonsanti che è stata una giornalista, una firma molto importante di Repubblica, a lei si devono le inchieste, le prime inchieste sulla P2 e sulla loggia segreta di Licio Gelli, però poi proprio perché non volevamo confinare questa battaglia per i diritti delle donne nel passato, abbiamo scelto di raccogliere le testimonianze anche di chi continua a lottare, quindi delle figlie e delle nipoti, mantenendo intatto questo filo tra nonne e nipoti che non si interrompe. Infatti se vai a vedere anche le ultime testimonianze, in particolare mi riferisco alla testimonianza di Ardip Kaur, questa sindacalista italo-indiana straordinaria che difende i diritti del bracciantato nell'agro pontino, Laura Ardip Kaur, che è nata negli anni 90 del secolo scorso, parla la stessa lingua di Teresa Vergalli, della partigiana con cui apriamo il volume, e questa lingua, la lingua condivisa da tutte queste donne, è una lingua di solidarietà, di inclusione, di amore, e soprattutto mette al centro del codice comune c'è la dignità umana. Quindi questa è stata la nostra operazione.
Trovavo molto bello come viene raccontato, ecco, credo che sia pagina 43, proprio lo scopo o lo spirito con cui è nata anche questa trasmissione radiofonica. Qui adesso si parla di un gruppo di compagne femministe, abbiamo deciso di lavorare a una radio per le donne, mi sembra comunque un'idea che potrebbe funzionare ancora anche oggi, che sia un'alternativa al modo tradizionale di trattare i nostri problemi, di fare musica, di parlare di cultura. Ci siamo costituite come collettivo femministe di Radio Donna all'interno di una nuova radio, Radio Città Futura. Vogliamo che questa radio sia fatta da tutte le donne che vogliono aiutarci e parlarci dei problemi che hanno nella casa, nella famiglia, nel lavoro. Nessuna di noi è esperta e specialista, abbiamo i problemi di ogni donna che affronta un lavoro che non ha mai fatto. Porteremo avanti perciò tutti i temi che voi chiederete di affrontare. In qualche modo, quando oggi si parla anche di comunità alla quale rivolgersi e anche di interagire, no? Di far interagire e partecipare chi ascolta, chi legge, può valere naturalmente anche per i quotidiani e i giornali, in qualche modo ecco queste parole comunque risuonano attuali.
Certo, perché c'è la necessità di condividere questioni con cui si misurano soprattutto le donne. Ecco, pure per esempio io mi chiedo, nel fatto che molte donne non abbiano un'autonomia economica, non abbiano un conto corrente, noi abbiamo il più alto tasso di famiglia monoreddito maschile in Europa, insieme ad altri 2 paesi, vuol dire che le donne non hanno un conto corrente. Lavora in Italia soltanto poco più della metà delle donne. Tra l'altro è un lavoro segnato dal precariato, fortemente precarizzato. Ecco, e per quanto riguarda invece le più giovani, che cioè, per loro non lavorano perché insomma non sono in un'età in cui si produce un reddito, però lì c'è un fatto culturale con cui ci dobbiamo misurare, il fatto che è sempre più diffusa una malintesa idea dell'amore per cui l'amore è possesso. I filmati più cliccati, più visti su TikTok riguardano queste testimonianze di ragazzine che raccontano con qualche orgoglio di fidanzatini possessivi che le spiano, che le seguono, quindi c'è un equivoco di fondo, che su questo, quindi un fatto culturale, e anche su questo bisogna intervenire, perché poi appunto le vittime ancora una volta sono le donne.
Certo, e adesso noi dicevamo, abbiamo parlato di radio, adesso possiamo parlare anche di carta stampata, ma in realtà lo dico solo così perché la prossima figura che altrettanto mi ha affascinato è quella di Sandra Bonsanti, giornalista, e il capitolo a lei dedicato, la parte a lei dedicata si intitola "È in redazione, arrivò la rivoluzione delle donne", e poi ancora si dice quando arrivava lei, si diceva ecco la signora della Costituzione, la nostra Bonsanti.
Lei ha una storia straordinaria, Sandra, ha una storia straordinaria da tutti i punti di vista. Intanto la sua storia, no? Perché come racconto in questo libro, lei ha avuto un primo matrimonio americano molto infelice, segnato anche da violenza domestica, ed è stata una delle prime donne che ha raccontato questa violenza, quando le donne ancora non parlavano, e quindi il coraggio di Sandra anche nel denunciare un fenomeno che allora non veniva denunciato perché poi le donne si sentivano colpevoli. Ma la straordinarietà di Sandra si deve anche al suo percorso professionale, perché come ho detto prima è stata una delle prime donne che si è inoltrata in un terreno storicamente presidiato e occupato dagli uomini, la mafia, la criminalità organizzata, le trame nere, tutto quell'intreccio tra pezzi deviati dello Stato, trame fasciste, P2, quindi massoneria deviata. Sandra è stata una delle prime inchiestiste e ha prodotto tantissimi servizi. Quando i magistrati trovarono le liste degli affiliati alla P2, purtroppo erano coinvolte importanti cariche dello Stato, Sandra aveva già prodotto degli articoli su quella loggia segreta, quindi è stata una apripista. Poi è stata una delle prime donne direttrici di quotidiano, lei alla metà degli anni 90 diventa direttrice del Tirreno. Questa testimonianza ci fa capire quanto una donna nel giornalismo possa cambiare anche lo sguardo quando racconta del suo modo, per esempio, di dirigere un giornale, che è una modalità inclusiva, lei che sta attenta a coinvolgere tutte le redazioni locali, tutte le redazioni periferiche, lei che è attenta anche a cogliere il talento del redattore in ombra, del redattore che non sta, diciamo, sotto la luce. Allora qui ti fa capire anche una possibilità di leadership, un modello culturale di leadership femminile che ha tratti diversi rispetto al modello imperante, proprio fondato sull'inclusione. E poi terzo elemento straordinario di Sandra, che lei è figlia di Alessandro Bonsanti, che è stato uno dei grandissimi protagonisti della vita culturale italiana, ricordiamo le sue riviste, letteratura, le Giubbe Rosse, stiamo parlando degli anni 30 del secolo scorso, è cresciuta con Gadda e Montale, che erano i migliori amici di Alessandro Bonsanti, e mi ha molto intenerito che in questa testimonianza al centro dei suoi ricordi non sia il padre ma sia la madre, ebrea, perseguitata prima dai fascisti dopo le leggi razziali e poi perseguitata dai nazisti, costretta a nascondersi, quindi Sandra ragazzina fu costretta a separarsi dalla mamma. E oggi Sandra è andata a vivere proprio nella strada fiorentina dove la mamma si era nascosta, e la sente molto, molto vicina, molto stretta a sé. E alla domanda se in qualche modo anche con questa sua vita professionale così coraggiosa, così determinata, ci sia anche una voglia di riscatto rispetto a questa mamma che era una traduttrice raffinatissima, ma non notissima, non sicuramente meno nota di Alessandro Bonsanti, Sandra fa capire che c'è anche questa volontà, no, di riscattare questa madre, e comunque riconosce che è stata la madre a darle quella forza tranquilla che le ha permesso poi di attraversare terreni minati sia professionalmente sia nel suo privato.
Certo, lei tra l'altro scrive ad un certo punto: le chiedo se il suo lavoro di inchiesta non contempli una specificità di genere, essendo state numerose anche in quegli anni, nelle vesti più diverse, le donne impegnate nella ricerca della verità. E Bonsanti gli ha risposto: sono convinta che a noi sia più difficile darla a bere, annusiamo l'imbroglio da lontano.
Sì, lei dice giustamente, perché è storicamente poco abituata al potere, quindi diciamo meno dentro, meno servita a codici di potere che hanno caratterizzato il genere maschile. Lì poi il riferimento a un'altra grande straordinaria protagonista di quella stagione, che è stata Tina Anselmi, che era la presidente della commissione P2, ricordate poi, insomma, diciamo, il lavoro dell'Anselmi non fu premiato, perché poi lei nel giro di pochi anni venne fatta fuori dalla vita politica italiana, quindi fu una presidenza segnata da molte amarezze, e tra Tina Anselmi e Sandra Bonsanti si creò un sodalizio che possiamo anche definire un'amicizia forte.
Le appassionate storie di donne che hanno cambiato il futuro, noi ringraziamo Simonetta Fiori per essere stata con noi e per avercelo raccontato.
Grazie, grazie a voi, grazie a te per questa bellissima conversazione. We'll be right back.
keke ya mini fefui mile mile no ni ma fe ke jimina boy jolle mina mina ni ma jo ke ji pi come go yo he keke ihani mimi shumie ike mishe mie ewele bano ke miyabagba sani ke ngomo namo kwa ni mana niye chwita mopwe chole ike namo kwa ni mana nita mopwe weyoe Lopie, camina porque no confié. Que no confié. Chole, que no confié. Que no confié. Osumo, osumo, emo mihe. Ewele ka o mihe. Ochui, ochui, efi mi he, e wole ka cho mi se, no yae. Mi jole ko, mi jole ko. No konfe mie, mche yo he.
Ritrovate, cari ascoltatrici e ascoltatori di Mirador, sono Giara Canna e in questo mese di lettura ho scelto per voi un romanzo che parla di una famiglia, di donne e di una casa posseduta che le tiene in ostaggio. L'opera a cui mi riferisco è il romanzo d'esordio di Laila Martinez, il cui titolo è Il Tarlo, edito dalla Nuova Frontiera. Martinez è un'autrice madrilena, già traduttrice e autrice di diverse raccolte di racconti, che in quest'opera, dalla bizzarra lingua molto sfuggente e carica di evocatività popolare, se così la vogliamo definire, ci porta in una casa infestata, in parte ispirata ad un luogo della sua infanzia. Le protagoniste, nipote e nonna, vivono in questo luogo, che sono convinte sia abitato da spettri, angeli mostruosi e demoni che non si fanno vedere, ma nemmeno sentire. Però ci sono. C'è di più. È successo qualcosa lì dentro, qualcosa di orripilante, proprio in quella casa, ed è qualcosa che tutti sospettano ma che nessuno vuole confessare. A farcelo sapere è proprio la prima voce narrante, quella della nipote, che giura e spergiura di non c'entrare niente con la sparizione di un bambino che tutti cercano. In fondo non c'è un corpo, non c'è un'arma del delitto, ci sono solo sospetti. Non c'è ragione per la quale una ragazza dovrebbe fare del male ad un bambino a cui sta badando, ma la nonna, che all'improvviso prende spazio nel nelle pagine successive, anche con una certa prepotenza, ha un'altra storia da raccontare. Lei crede che sua nipote non sia innocente perché nessuno in quella famiglia lo è mai stato veramente. Il sangue è cattivo, la colpa inevitabile e condivisa. E più procediamo verso quella che è una cascata di narrazioni frammentate, più ci rendiamo conto di quanto a volte sia irrilevante avere una trama definita secondo i canoni. E la casa, infatti, la protagonista, poiché tutte le storie che amiamo e che più ci appassionano partono da case importanti o case in rovina, o ancora meglio case infestate. Nelle case il mondo entra, ma paradossalmente ne viene anche escluso. Nelle case si cerca di far sopravvivere le tradizioni, ma si creano anche trincee in cui è doveroso fare la guerra alle conseguenze di immani traumi generazionali. La casa trattiene cose e tutto ciò che dentro essa va in malora, lei lo scatena contro le due protagoniste. Tra le pagine di questo libro si ha il piacere di avvertire echi di romanzi importanti come Pedro Paramo e Abbiamo sempre vissuto nel castello, ma ciò nonostante è difficile definire quest'opera un romanzo gotico. Leggerlo esclusivamente in questa chiave non è sufficiente, ma nemmeno cogliere il suo lato più politico, sacrificando gli elementi di realismo magico, servirebbe a possedere una chiave di lettura vincente. L'universo che Laila Martinez crea in appena un centinaio di pagine è una dimensione che va letta e non va scissa, va ingerita e scomposta, ma solo per farci riflettere su quanto il sangue e la casa siano più forti della giustizia, ma non dei morti, che non avendo ovviamente di meglio da fare ci raccontano sempre verità che pungono e che fanno sanguinare. Nel titolo di questo romanzo vi è racchiuso l'intento del libro. Se avete un tarlo per la testa, provate a leggerlo come se leggeste appunto un libro. È probabile che il fantasma di una vostra trisavola accusi il suo caro istinto di essere sempre stato un misogino senza speranza. E con questo io vi saluto.
Mirador! Alice! Alice!
E siamo già in chiusura di puntata, grazie per essere stati con noi. Il pomeriggio letterario di Rete 2, lo sapete, continua con Bianconiglio e la voce di Letizia Bolzani. Da Natascia Fioretti e Roberto Conti, l'augurio di uno splendido weekend e a risentirci presto.